Ah, sì. Saluto tutti quanti i partecipanti, ringrazio questa presidenza per l'invito che ho accettato molto volentieri, con vero piacere, piacere che io mi auguro sia condiviso da tutti voi. Voglio entrare direttamente dentro il tema che ci è stato posto e devo dire che siccome quello che Drigo stamattina ci ha chiesto è di, in sostanza, chiarire, illustrare come il vostro progetto, che così bene è stato presentato, possa avere gambe, possa diventare realizzabile con gli strumenti contrattuali, perché sono quelli che noi agiamo, devo dire che mi sento particolarmente stimolata dopo l'intervento che mi ha immediatamente preceduto. Mi sono fatta mandare al volo delle slide, anch'io, devo dire c'era stato un piccolo equivoco, se era una tavola rotonda, una lezione, ma non è un problema. Tra l'altro non voglio neanche, come dire, appesantirvi più di tanto sugli aspetti tecnici, anzi, Presidente, se lei dovesse vedere che scivolo su una china di eccessivo tecnicismo sindacalese, mi richiami. Sono molto più interessata invece a farvi comprendere, a comunicare quella che è la strategia contrattuale di questi ultimi anni, quindi un quadro molto più ampio, pur richiamando poi dei singoli punti che immagino siano di vostro interesse. Io sono sicura che se sarò brava a spiegare qual è l'attuale impianto del contratto, tutto il progetto che è stato qui illustrato sarà perfettamente, troverà una perfetta corrispondenza. Se non sarò brava, e quindi voi non troverete questa corrispondenza tra il progetto presentato e gli strumenti che ora io vi descriverò, ci sarà la mia collega che sicuramente sarà in grado di rimettere a posto i pezzettini che sono andati fuori posto. Allora, prima di tutto, il primo punto da tenere presente. Ormai da diversi anni la scelta che abbiamo operato è quella di avere un contratto collettivo di lavoro nazionale più leggero, quindi un contratto nazionale che sia la garanzia di quegli istituti, sia normativi, i diritti, sia economici che debbono essere uguali su tutto il territorio, che debbono essere garantiti a tutto il territorio. A fronte di questo abbiamo spostato l'attenzione, il peso, le competenze sul contratto decentrato integrativo, quindi un contratto nazionale che, fatti salvi questi istituti che dicevamo devono essere garantiti su tutto il territorio, ha più il compito di creare opportunità, di definire percorsi, opportunità e percorsi che la contrattazione decentrata integrativa deve cogliere e attuare in virtù di quei maggiori strumenti e competenze che il contratto nazionale gli dà. Quindi è chiaro come impianto. Questo, quindi, dicevo, sia sotto il profilo economico, dove abbiamo un contratto nazionale che garantisce, chiaramente all'interno delle regole vigenti, ritengo necessario fare questa precisazione, il potere d'acquisto dei salari e fa quegli interventi, diciamo, di riaggiustamento che non potrebbero essere fatti in sede locale. La contrattazione decentrata integrativa ha invece il compito di integrare le nostre retribuzioni contrattando tutti quegli elementi che sono legati alla produttività e agli altri elementi di competitività delle nostre aziende, questo sul piano economico. Sul piano invece del riconoscimento professionale, il contratto nazionale ha disegnato un impianto di classificazione del personale, ed è la prima paginetta che qui compare, che la contrattazione integrativa, la contrattazione decentrata, ha il compito di mettere in atto, riconoscendo, valutando e ricompensando l'accrescimento, l'arricchimento professionale, l'apporto. Ma vediamo adesso un po' velocemente, siccome Grigo chiedeva stamattina sia di chiarire cosa abbiamo fatto, sia cosa abbiamo in mente, brevemente vorrei con voi ripercorrere le tappe di questi ultimi, di questo ultimo contratto. Voi sapete che noi abbiamo in prorogazio il contratto 98-2001, che è scaduto e che stiamo cercando di rinnovare, e verremo poi anche a questo. Contratto con il quale abbiamo predisposto la nuova classificazione con il passaggio dai vecchi livelli, che ricorderete, nelle categorie. Tutti quanti voi all'epoca eravate inquadrati o nel sesto o nel settimo livello, siete poi stati inquadrati in prima applicazione nella categoria C o D con i successivi sviluppi. Cambiamento questo, diremmo veramente ininfluente: chiamarsi sesto o chiamarsi categoria C o D non cambia nulla. Le grosse differenze, il grosso vantaggio e la grossa conquista era che è stata che in questa nuova classificazione, in questa nuova struttura, all'interno di ogni categoria, che corrisponde quindi all'ex livello, sesto, settimo o ottavo che fosse, sono previsti dei gradini, sono previsti dei momenti di successivo incremento economico senza cambiare il profilo. Quindi sono successivi incrementi economici legati alla qualità dell'apporto che ciascuno dà, all'esperienza, a quelle valutazioni che in sede decentrata vengono fatte. L'altro elemento importante e innovativo di questa tornata contrattuale è la possibilità di, non solo, vediamo se riesco ad usare questo attrezzo, ci siamo? Ah! Ecco qui. Quindi, da un lato, quella di progredire orizzontalmente nelle fasce, vi dico tutte cose, credo che ormai avrete ampiamente sperimentato, quindi nelle posizioni economiche della categoria, ma soprattutto la possibilità di progredire verticalmente da una categoria all'altra o da una categoria a livello economico superiore, che corrispondeva ai vecchi livelli, non attraverso un concorso pubblico, ma attraverso una selezione interna. Andiamo avanti. Ecco qui, in questa diapositiva, c'è l'operazione che fu fatta in prima applicazione della contrattazione, quindi con l'infermiere che veniva collocato nella categoria C o categoria D, a seconda che fosse, provenisse dal livello economico sesto, settimo, ottavo o ottavo bis. In quella stessa operazione, quindi mi sto riferendo allo scorso contratto, primo biennio economico, quando foste collocati nella categoria C, la collocazione avvenne sulla base del maturato economico di ciascuno di voi in una delle fasce. In sostanza, a seconda del maturato economico che ciascuno aveva, veniva collocato o nella posizione iniziale o nelle successive posizioni economiche. E questo era solo il primo inquadramento. Dopodiché partiva l'operazione di progressione che doveva portare, per esempio, chi era inquadrato all'iniziale a poter accedere attraverso il riconoscimento in sede aziendale alle successive fasce economiche. È venuto poi il secondo biennio economico con la vertenza, che credo ricorderete benissimo, anche perché è una vertenza alla quale avete dato un grosso appoggio. Ricordate la manifestazione di marzo 2001 a San Giovanni? alla quale la vostra presenza è stata determinante. Vertenza che per le professioni sanitarie ha portato alla riclassificazione dell'accesso e quindi a dire che le professioni sanitarie in quel sistema che abbiamo visto prima di categorie non accedevano più dalla categoria C, ma accedevano direttamente dalla categoria D, perché si trattava di professioni il cui percorso formativo prevedeva un titolo di laurea. Ovviamente chi era già in servizio ed era già in categoria C automaticamente veniva ricollocato nella categoria D. Quindi questa è l'operazione che abbiamo fatto con il secondo biennio, con l'attribuzione di, oltre agli incrementi del rinnovo contrattuale, di un ulteriore incremento che corrispondeva precisamente alla differenza tra l'iniziale della categoria C e l'iniziale della categoria D, per cui il personale che si trovava collocato nelle diverse fasce della categoria C, in virtù dell'attribuzione di questo ulteriore beneficio, è andato a collocarsi nelle fasce utili della categoria superiore. Non sto qui, non mi pare adesso la sede di stare a vedere precisamente i conti. Se desiderate, ci potranno essere altre occasioni in cui faremo un lavoretto più seminariale, ma ora preferirei. A fianco di questo riconoscimento dell'accesso nella categoria, direttamente dalla categoria dei laureati, il secondo biennio del precedente contratto ha istituito per tutte le professioni sanitarie e per quelle dell'assistenza sociale una nuova indennità, l'indennità di coordinamento, composta da due parti, una fissa, diciamo, determinata nella misura di 3 milioni annui nei 12 mesi, quindi sull'intero anno 3 milioni 250. L'altra parte di questa stessa indennità variabile, nel senso che il contratto nazionale, secondo biennio, che ha attribuito direttamente a chi era già coordinatore questa indennità, gli ha attribuito una indennità di 250, allora, mila lire mensili per 13 mensilità, demandando poi a livello aziendale, in relazione a particolari condizioni, a particolare complessità del coordinamento, la possibilità di integrare questa indennità con una ulteriore parte variabile da 1.000 a ulteriori 3 milioni annui. Dicevo, è un'indennità che è stata in prima battuta e quindi con le risorse del contratto nazionale attribuita a tutti coloro che al 31 di agosto 2001 svolgevano già queste funzioni di coordinamento, ma che nel corso già di questi anni che sono trascorsi dal 2001 ad oggi ci risulta essere stata attribuita a personale che a quella data non faceva coordinamento, ma che ha iniziato successivamente a svolgere questa funzione, quantomeno nella misura di 5.000 persone. Quindi non un'indennità riservata solo a un gruppo, ma un'indennità che va a pagare una funzione. Quindi è ovvio che chi già la svolgeva automaticamente doveva averla, chi veniva incaricato successivamente di svolgerla doveva avere questa indennità. Qui ci sono ulteriori modalità, ma anche qui sorvolerei le relazioni sindacali per l'attribuzione della parte variabile della indennità di coordinamento. Ecco qui, questo è un tentativo, devo dire parziale, perché come vi dicevo, a causa di questo equivoco, ho rimediato, mentre si svolgeva la prima relazione facendomi mandare del materiale che però non avevo previsto, quindi non sono riuscita ad aggiornare, quindi lo integrerò un po' con qualche spiegazione. In questa slide si cerca di dare un colpo d'occhio complessivo, ma mancano dei pezzi importanti, su quello che è stato il cambiamento che attraverso questa tornata contrattuale il personale, in particolare infermieristico, ha avuto. La precedente situazione che cosa prevedeva? Prevedeva un accesso dal sesto livello, correggetemi se sbaglio, la possibilità con un concorso di passare al settimo livello, avendo 2 anni di anzianità ed avendo conseguito il titolo di abilitazione alle funzioni direttive. Con i successivi 3 anni e con l'acquisizione dell'altro titolo si poteva, sempre con concorso, accedere all'ottavo e a seguito di ulteriore anzianità e via dicendo. Nella parte destra abbiamo invece la nuova situazione dove prima di tutto l'accesso parte da ciò che corrispondeva al settimo livello. Quindi questo è un primo vantaggio. Ma il vantaggio, a mio avviso, davvero più grande è che lo sviluppo professionale dal punto di accesso, quindi quello verticale, non quello orizzontale che abbiamo visto prima nelle fasce, lo sviluppo dal D al DS, che corrispondono quindi ai vecchi livelli fino all'ottavo bis, non avviene più solo se la scelta che si faceva era quella di una carriera puntata sulle capacità organizzative, sulle capacità di coordinamento, una carriera di gestione, ma è uno sviluppo professionale verticale che può essere conseguito anche e soprattutto, direi, con riferimento all'alta professionalità e specificazione e specializzazione, scusatemi, riferita ai processi assistenziali. Quindi un cambiamento non solo in termini di vantaggio economico, ma proprio sostanziale del perché, di quali sono, perché io posso progredire. Quindi una doppia strada rispetto ad una sola strada che c'era prima. In questo, vediamo un po', tornare indietro, precedente. In questa slide, che adesso non c'è più, ma io spero che voi vi ricordiate, dove c'è il precedente e l'attuale, manca un pezzo importante, perché lì abbiamo visto che c'è il D, che è il punto di accesso, il DS, che è un punto di sviluppo, che poi vedremo nel nuovo contratto come pensiamo anche di utilizzare. Ma non fa niente, tanto possiamo. Manca, vi dicevo, un elemento molto importante che ci ricollega al discorso che faceva Massari prima, perché noi lo scorso anno abbiamo siglato il contratto della dirigenza sanitaria non medica. Dentro questo contratto noi abbiamo previsto la figura del dirigente infermieristico e di quello delle altre professioni sanitarie. Dirigente infermieristico che a regime accede con la laurea specialistica, ma che nel contratto viene anche questa figura regolamentata in una fase transitoria. Ho ascoltato con piacere che finalmente siamo arrivati a sbloccare tutto quanto l'iter delle lauree specialistiche ed era veramente una cosa che saluto con grande soddisfazione perché era una cosa che non si poteva davvero più sopportare in questo modo. Quindi questo sblocco apre la strada all'attuazione a regime e alla possibilità di accedere come dirigenti con la laurea specialistica nel Servizio Sanitario Nazionale, fermo restando la fase transitoria per la quale anche ora e anche in assenza della laurea specialistica si può essere incaricati di un incarico dirigenziale. Questo Quindi, se a questo aggiungete che nel contratto per il quale stiamo negoziando è previsto che il personale che svolge funzioni di coordinamento, rispondendo e in qualche modo accogliendo quanto abbiamo visto accadere in questi 2 anni nella contrattazione integrativa, che ha sostanzialmente attraverso quei percorsi di selezione verticale portato a livello DS circa la metà dei coordinatori, quindi chi faceva attività di coordinamento e che stava in categoria D, nell'arco di questi 2 anni, sfruttando quello strumento nuovo, che è appunto quello della selezione verticale interna, in una rilevante misura è stato scelto nelle aziende di collocarlo nel DS. Siccome inizialmente, e vi riporto, dicevamo che il contratto nazionale dà sempre più peso al contratto decentrato integrativo ed anche alle sue scelte. Questo segnale che noi abbiamo colto lo abbiamo riportato nella nostra piattaforma, chiedendo quindi che con l'entrata in vigore di questo contratto sia riconosciuta lo svolgimento di questa funzione attraverso la collocazione nel livello economico DS. Quindi che cosa abbiamo adesso davanti? Un'impalcatura dove abbiamo l'infermiere in D nel livello economico DS e nel contratto della dirigenza come dirigente infermieristico. Mi sembra che il percorso che Massari disegnava abbia strumenti che vi possono dare sicuramente gambe. Si tratta ovviamente di poterlo contrattare, di poterlo portare a casa. Ecco, sul contratto che stiamo rinnovando e sul quale credo che al di là, diciamo, degli aspetti formativi voi abbiate delle aspettative di notizia da parte nostra, vi do subito la notizia cattiva, che nonostante voci che come sempre tra l'altro poi si diffondono quando si è nell'addirittura d'arrivo che davano per certa la firma in questa settimana, noi non solo non abbiamo firmato il contratto, ma noi abbiamo dichiarato lo sciopero per il 28 di novembre. Le trattative sono state interrotte. Io vorrei essere qui con voi molto franca e dirvi che non erano poi così campate per aria le voci che davano per certa una possibile sottoscrizione, perché il livello di accordo, di negoziazione che al tavolo con l'ARAN abbiamo raggiunto era molto avanzato. Ed era molto avanzato su un testo, a nostro avviso, davvero sostenibile. Noi abbiamo dato in questa tornata prova di grande responsabilità, non avanzando per il rinnovo del contratto richieste non compatibili con la situazione complessiva. Ed ecco perché anche noi avevamo questa convinzione di poter arrivare a chiudere. Ma è evidente che gli elementi che ostano a questa sottoscrizione sono esterni. Io credo che la mia collega vorrà confermarlo, ma in tutta franchezza, perché è quella che mi contraddistingue, voglio dirvi che il contratto non si sta chiudendo realmente per questo o per quest'altro articolo, per questo o per quest'altro punto. E neanche per 1 o per 2 euro, francamente, perché non è questo il problema. Il contratto non si sta chiudendo perché il problema è più grosso, c'è un problema con le regioni che pensano, a mio avviso, irresponsabilmente di poter ancora rinviare questa chiusura, di poter ancora utilizzare il contratto come uno strumento di pressione sul governo centrale, come uno strumento anche di ricatto, non rendendosi conto credo che sono trascorsi 23 mesi dalla scadenza di questo contratto. Chi vi parla è, per cultura e per tradizione, una federalista convinta. Quando si approvava finalmente, dopo 30 anni dalla Costituzione, la legge sulle regioni, io ero una ragazzina, mi aprivo appena un po' il cervello a questi problemi, un po', e devo dire che ero convinta ed ero entusiasta di questa legge che finalmente decideva di avvicinare lo Stato ai cittadini, perché le regioni, così come tutti le abbiamo volute e pensate, sono uno strumento per avvicinare lo Stato, quindi un soggetto lontano, ai cittadini. Noi non vorremmo adesso che si corra il rischio che invece le regioni possano diventare un elemento di disgregazione, un elemento che allontana i cittadini dallo Stato. Comunque, questa è la mia personale opinione, perché in una situazione dove a 23 mesi dalla scadenza del contratto si continua a giocare, non su questioni di vero merito, a giocare, non ci si rende conto che la sanità è un comparto di estrema delicatezza in relazione al servizio che svolge. Quindi, però ecco, a Cantona ora mi è venuta fuori questa cosa, è un ECM, mi dispiace, siamo sulla formazione, però quando uno sente i problemi dentro gli vengono fuori così. Voglio tornare un attimo indietro e comunque qui con voi percorrere quelli che sono comunque i punti che allo stato attuale della negoziazione con l'ARAN abbiamo sostanzialmente condiviso. Quindi c'è una fase avanzata di trattativa all'ARAN, c'è purtroppo questa fase di stallo da parte delle regioni. Allora, ovviamente il primo punto è quello degli incrementi sul tabellare e quelli, come in tutti i contratti, sono gli stessi incrementi che sono stati attribuiti nei contratti del pubblico impiego. Contratti che, siccome parlo a voi che siete inquadrati dalla categoria D a livello di S, incrementi sul tabellare che vanno da una media di 85 euro annui a, per chi sta in DS più avanzato, a circa 110 euro mensili. Tabellare sul fisso. Sul fisso. Dopodiché, nella classificazione che prima abbiamo visto, e cioè in quelle caselline, sono state aggiunte altre caselline. A noi risulta che il massimo punto di inquadramento del personale in quella classificazione sia oggi il DS4. Perché nel DS5, che è la casellina che abbiamo aggiunto nel secondo biennio, non c'è, così ci dicono all'ARAN, praticamente ancora nessuno. Ma noi abbiamo aggiunto ancora un'altra casellina, il D6. Quindi un conto è ciò che nel tabellare si prende automaticamente, un conto è aver previsto nel percorso di sviluppo un'ulteriore casella che vale altri 2 milioni annui come, diciamo, prospettiva complessiva di sviluppo. Un altro punto qualificante e di interesse, in particolare per voi, è quello della rivalutazione delle indennità di turno. Anche questo è un punto sul quale abbiamo uno stato molto avanzato di accordo al tavolo negoziale. Come credo voi saprete, le indennità prescelte per questa rivalutazione, perché la nostra scelta è stata non di perseguire un incremento a pioggia su tutte le voci, mettendo magari poche centinaia di lire, ma di sceglierne alcune significative. La scelta è caduta sulla indennità notturna, le 4.500 ore, scusate, le 4.500 lire orarie per il servizio notturno che contiamo di incrementare di circa 800.000 lire per ora. Ho capito di aver imboccato perfettamente la strada sbagliata. Scusate, non credo che la franchezza debba avere questo tipo di risposta. Io non mi sottraggo alle richieste che mi vengono fatte. Mi è stato chiesto di dare conto dello stato attuale della trattativa. Ho premesso all'inizio che il contratto nazionale ha il compito di distribuire solo le risorse nazionali, ma ha il compito precipuo di rinviare alla contrattazione integrativa gli ulteriori incrementi legati alla produttività e legati allo sviluppo professionale. Pensavo di essere stata sufficientemente chiara, ciò vuol dire che il contratto nazionale, ma ve ne dovreste essere resi conto in questi ultimi anni, non è che una parte di quello che complessivamente al lavoratore arriva, proprio in virtù del fatto che si è deciso di spostare sulla contrattazione aziendale compiti, materie e risorse. Comunque, se voi ritenete, io vorrei continuare e vorrei continuare con la medesima franchezza. Se poi volete che vi parli in sindacalese, io non ho difficoltà. Come volete voi? Posso optare per l'uno o l'altro. C'è chi parla per cose concrete. Questo è quanto stiamo portando a casa. E vi dirò di più, questo è quanto per cui chiediamo il vostro sostegno. Quindi dicevo, in questo contratto, in questo rinnovo contrattuale, sostanzialmente noi vogliamo riconfermare l'impianto che già c'è, quello che vi dicevo e che ritengo, se ho ben anche comunicato a voi, che risponda sostanzialmente alle aspettative di questa categoria professionale. Contemporaneamente, nel contratto nazionale intendiamo fare quegli interventi non più rinviabili. Le indennità sono uno di questi, sono 10 anni che non vengono toccate. Non dimenticate che nello scorso contratto furono incrementate di poche centinaia di lire. In questo contratto cerchiamo di concentrare un numero consistente di risorse sulle indennità e su quelle che direttamente vi vengono attribuite, ai quelli di disagio. L'altro punto, anche importante, relativo all'indennità, è quello dell'istituzione di due nuove indennità, relative a servizi che, quando mettemmo in piedi con il 270 tutta questa impalcatura delle indennità, non c'erano e che quindi rimanevano scoperte, nonostante anch'esse presentassero le caratteristiche del disagio. Mi riferisco in particolare alla indennità per chi opera nei SERT, nei servizi della tossicodipendenza, e mi riferisco in particolare all'indennità per chi opera fuori dalla struttura e fa assistenza domiciliare integrata. L'altro punto, lo accennavo prima quando parlavo di classificazione, è la collocazione in DS del personale che svolge funzioni di coordinamento. E questo, come dicevo, vale sicuramente e subito per il personale che già aveva questo ruolo con le vecchie regole precedentemente, ma vale altrettanto per chi questa funzione di coordinamento inizia a svolgerla da ora con le nuove regole. Altro punto qualificante, i due punti che cito per ultimi, non sono sicuramente i meno importanti, sono forse quelli sui quali anche al tavolo dell'ARAN non abbiamo proprio raggiunto un'intesa consolidata, nel senso che le nostre richieste sono ancora più forti di quello che ci viene risposto, sono l'ECM e la libera professione per tutte le professioni della legge 42. Che cosa chiediamo? Per l'ECM i punti che abbiamo posto per l'educazione continua e medicina, noi abbiamo posto 3 punti. Primo, l'accessibilità. Il personale deve essere in grado di fare l'ECM in orario di lavoro, ma deve essere messo in condizione di farlo. Il secondo punto riguarda i costi. L'ECM è un obbligo che non è stato istituito con il contratto, è sicuramente un'opportunità, però la legge che lo istituì, il decreto legislativo, quello che era, dimentica un piccolo particolare, di metterci il finanziamento. Per cui viene posto in capo a me un obbligo che non si sa chi deve coprire. Quindi il secondo punto sono i costi. Noi non pensiamo che il lavoratore si debba fare carico da solo di un obbligo che attiene la professionalità. Il terzo punto è la qualità. Nel senso che lo riteniamo che nel momento che si sostiene questo onere per tenere costantemente aggiornati i professionisti, i corsi non possano essere i più strani e svariati. Nel senso che i corsi debbono rispondere alle attività che nell'azienda vengono svolte e debbono essere di qualità. Perché all'impegno di tempo, di studio e di risorse deve corrispondere la qualità. L'altro punto, dicevo, che ho lasciato per ultimo, non perché meno importante, ma perché su questi 2 punti, ricapitolando un po', sui precedenti, al tavolo a cui trattiamo, che come sapete è il tavolo dell'Aran, c'è una sostanziale intesa, non c'è ancora l'ok del comitato di settore, poi vorrei ancora farci un richiamo. Su questi ultimi 2 punti abbiamo ancora qualche difficoltà. Libera professione. Che cosa noi abbiamo chiesto nella piattaforma e che cosa noi abbiamo paro paro riproposto al tavolo dell'Aran? Che i professionisti della legge 42 possano svolgere, senza che questo diventi un costo per l'utente, possano svolgere in autonomia, in specifici ambulatori, prestazioni infermieristiche, prestazioni educative, prestazioni riabilitative, in autonomia. L'altro punto che abbiamo chiesto, ovviamente quindi sul territorio, l'altro punto che abbiamo chiesto è che sia data la possibilità agli utenti di scegliere il professionista. Questi sono i punti che abbiamo, nell'ultima riunione che abbiamo avuto, posti all'Aran. Devo dire che sono, devo prenderla come un invito a chiudere.
No. Prego.
Vi dicevo prima che erano i punti. Certo, sempre tutto è migliorabile e figuratevi se uno che fa il sindacalista non pensa che si debba fare sempre meglio, però noi siamo comunque soddisfatti di quello che in queste condizioni eravamo riusciti a portare avanti fino a quel momento. E io contavo, siccome questo invito al vostro congresso è una cosa che risale a tanto tempo fa, che venendo qui potessi dirvi che il contratto era fatto. Non è così, come vi dicevo, perché il risultato viene messo in forse da questo atteggiamento del Comitato di Settore, che è l'organo delle regioni. Vi dirò con altrettanta franchezza, perché non è che nasconda verità che tutti quanti voi non conoscete, che nel momento che abbiamo dichiarato lo sciopero per il 28 di novembre, che insomma, come dire, è molto in là, no? L'abbiamo dichiarato così in là, contando sul fatto che nel frattempo si potessero intessere rapporti tali da far capire a chi di dovere che era arrivato il momento di chiudere. E avevamo già, tra l'altro, una convocazione in vista di una possibile chiusura per il 21 di novembre, perché insomma questo fa parte anche un po' dei riti, fa parte un po' delle tattiche, sempre legate al contratto. Perché il 21? Perché il 20 c'è la riunione dei presidenti delle regioni e quindi per noi quello era il momento di sblocco. Ci è stato comunicato che, chissà per quali impegni, le regioni che pur sanno che un comparto così delicato ha dichiarato uno sciopero per il 28 e che ha il 21 di novembre come occasione per evitarlo, ripeto, non so per quali impegni, ha deciso che non si riunirà il 20, ma si riunirà il 27. Allora riunirsi il 27 quando il 28 c'è lo sciopero, noi la prendiamo come un segnale chiaro, preciso. Noi, lo dicevo prima francamente, pensavamo che questo sciopero dovesse servire più che altro come pressione, no? Dichiarare lo sciopero in là. Ecco, io a questo punto vorrei approfittare di questa occasione per dire che se invece questo sciopero noi lo andremo a fare, dovrà essere uno sciopero cattivo, dovrà essere uno sciopero a fare male davvero. Perché quello su cui vorrei richiamare la vostra attenzione è che noi non ci stiamo qui giocando l'euro di più o di meno e sostanzialmente neanche questo specifico rinnovo contrattuale. Noi ci stiamo giocando una partita sul contratto nazionale, noi ci stiamo giocando una partita sul ruolo delle parti sociali. Direte voi, è il vostro ruolo, è il sindacato, ma non è il ruolo del sindacato e basta, è quel ruolo che risponde alla dignità degli interessi che noi rappresentiamo e tuteliamo, e cioè alla dignità degli interessi dei lavoratori, alla dignità dei vostri interessi. Ecco perché quindi vi saluto ringraziandovi per la pazienza e l'attenzione e invitandoci a dare tutto il vostro sostegno.